c'è una trafila, perché se non fa questa trafila e non ci sono i pareri, il sottoscritto non lo vota. Avete capito o no? O rappresenta il PD, o rappresenta l'appoggio al sindaco, non, se non ci sono queste cose, non lo vota. Non è che io mi posso inventare una cosa che non esiste. Allora, questo debito fuori bilancio ha fatto questi procedimenti ed è legale essere votato. Tutto qui, è tutto qui. Poi chi non lo vuol votare non lo vota perché è un'altra dimensione. Però ci sono stati degli errori che sono stati recuperati così come prevede la legge. Voto favorevole del PD.
Grazie consigliere D'Alessio, prego Fermiolo e poi il vicepresidente Asciutto per il secondo intervento. Prego. Anche grande.
Sì, grazie Presidente. Posso garantire che da quando è arrivato il nuovo funzionario con funzioni dirigenziali, architetto Silvi, di debiti fuori bilancio ne sono stati prodotti zero. Questo posso affermarlo perché spesso posso godere di permessi al lavoro e mi dedico a poter dare una mano, senza nulla, senza trattamento economico. Parlavo della, insomma, situazione abbastanza carnevalesca, insomma, cioè una richiesta nel 2005, un'opera effettuata nel 2010 e poi dovrebbe essere pagata, da quanto ho capito c'è il voto favorevole del 2015. Poi, insomma, tengo a precisare che, almeno per quanto riguarda me, il Consiglio Comunale fa chiacchiere. Io non mi ritengo una persona che fa chiacchiere. E posso garantire anche che gli uffici ogni minuto e ogni giorno non fanno proprio chiacchiere, quindi personalmente io non mi ritengo una persona che fa chiacchiere. E riguardo gli uffici, se c'è qualcuno che dice che ogni giorno, ogni minuto fanno chiacchiere, poi, insomma, sale da lui. Grazie.
Grazie a lei consigliere Fermiolo, prego vicepresidente Asciutto e poi consigliere Grando per il secondo intervento.
Sì, sì, grazie Presidente, e volevo replicare al consigliere Alessio Nardino, mi scusi consigliere, bisogna capire che il debito fuori bilancio deve essere un fatto eccezionale e non ordinario. Se si programmano le opere in maniera corretta non andremo a finire sempre con i fuori bilancio. Va bene? Che mette in difficoltà l'ente e anche noi consiglieri comunali. Ecco, questo, la cifra non è rilevante, ma quante aree, quante zone allagate abbiamo in città che avrebbero bisogno di un potenziamento? Mi dovete spiegare perché solo quelle non le altre? Sono state programmate le altre strade, tutte allagate durante il periodo di pioggia? È la mia domanda. O ci ritroviamo con un altro fuori debito, fuori bilancio tra, non so, 6 mesi? Ecco, allora, dobbiamo capire che deve essere un'eccezione. Ecco, non un fatto ordinario, e gli rispondo a lei, anche se le firme ci sono, ma non è un lavoro in più per gli uffici, anche questo fuori bilancio, verificare, firmare, carte su carte, non sarebbe più semplice programmare ed evitare i fuori bilancio, che la programmazione diventa un fattore ordinario, non straordinario, cosa che non è fuori bilancio. Ecco, e ho finito, io mi astengo al voto, grazie.
Grazie vicepresidente Asciutto, prego consigliere Grando.
Ma io credo che, grazie Presidente, che l'intervento del capogruppo del PD sia stato un pochino irriguardoso nei confronti di chi si è espresso negativamente. Bisogna rispettare le opinioni altrui, caro... Mi faccia finire, poi rispondo al microfono perché non la sente nessuno. Non è che noi diciamo o decidiamo i nostri interventi in base a quante persone ci sono in aula consigliare. Credo che lei potrà dare atto al sottoscritto e ad altri consiglieri del fatto che abbiano criticato questa prassi anche in altre sedute quando eravamo io, lei e le rose, perché se non, lei non dimenticherà che ci siamo riuniti il 30 dicembre dell'anno scorso per votare i debiti fuori bilancio, non proprio un periodo in cui l'aula consigliare è al massimo della frequentazione pubblica. E, dopodiché, se lei è, diciamo così, seccato dal fatto di dover ripetere sempre gli stessi interventi, è un problema suo, a noi non ci interessa nulla, perché vede, io ritengo i suoi interventi nel 99% dei casi utili praticamente quasi pari a zero, eppure non sto lì ogni volta a sottolineare il suo intervento o la qualità o la consistenza. Lei fa il suo intervento, io faccio il mio e poi si va a votazione. senza dover fare polemiche o dover dire agli altri quello cosa o dover stare a dire agli altri quello che possono, non possono, devono e come lo devono dire. Questa è un'aula in cui si dibatte, in cui ci sono i rappresentanti dei cittadini. Io il consigliere penso che, per quanto riguarda il gruppo Forza Italia, esprimiamo le nostre perplessità continuamente su questa prassi, che pur essendo prevista dalla legge poter sanare un debito fuori bilancio, non è una prassi che comunque sia è sinonimo di buona amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Riferimento al consigliere Penge, mi ha chiamato, ci scusa di non essere potuto intervenire in quanto ancora convalescente, e quindi ci teneva lui a comunicarlo al consiglio comunale. Sindaco, prego sindaco.
E qui soltanto una considerazione, in parte è stata fatta anche prima. Quando si arriva al debito fuori bilancio, che significa solo pagare in un esercizio finanziario successivo una cosa che è stata fatta prima, allora dovremmo mettere sotto accusa i responsabili degli uffici, perché poi sembra che siano gli assessori che fanno i debiti fuori bilancio, o i sindaci o i consigli comunali. In realtà non è così, capitano negli uffici che sono nelle condizioni che ho detto prima. Detto questo, consigliera Asciutto, ricorderà come si allagava via Palazziale? Ricorderà come si allagava via del mare, via del Po, via del mare e via Kennedy? Ricorderà come si allagava via Benedetto Croce davanti alla chiesa? Sono interventi che sono costati 1.200.000 euro fatti dall'amministrazione comunale, che programma. Qui stiamo parlando di 5.000 euro, insomma, veramente era una caditoia che stava davanti alla porta di una persona. Comunque, ripeto, poi è vero che si possono ripetere sempre le stesse cose, però diciamo, forse se stessimo alla sostanza del problema drammatizzeremo di meno le situazioni.
Grazie sindaco. Prego consigliere Caggiola.
Precisazione. Sindaco, la correggo sull'importo, non parliamo di 5.000 euro, l'abbiamo detto bene prima, di 1.849, virgola, che adesso non mi ricordo. E tra l'altro intervento effettuato dalla Flavia Acque, non l'ha fatto nessuna ditta esterna, la Flavia Acque. Quello che però volevo puntualizzare è che quando io ho detto e mi riferivo alle chiacchiere, visto che c'è stato un consigliere comunale che si è sentito colpito da ciò, le chiacchiere della politica, non degli uffici. L'intervento mio a sostegno degli uffici l'hanno sentito tutti ed è stato chiaro, gli uffici sotto organico e oberati di lavoro, le chiacchiere inerenti alla politica, punto.
Bene, esauriti gli interventi, sottopongo al voto del Consiglio Comunale la delibera avente ad oggetto riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267 del 2000, dovuto per la realizzazione di una caditoia stradale in via del Caravaggio. Chi è favorevole a approvare il deliberato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Secondo, verifichiamo. Sì, c'è l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 3 astenuti. Il punto è approvato. Esauriti i punti convocati in seconda convocazione, passiamo all'ordine del giorno convocato in prima convocazione. Un secondo che do l'elenco al sindaco dei punti. Allora, il sindaco chiede la sospensione per 5 minuti e chiede una riunione di capigruppo per decidere su come proseguire sull'ordine del giorno. Quindi il consiglio è sospeso per 5 minuti. Invito i capogruppo a invitarsi al tavolo della presidenza. Scusi? Riprendiamo l'attività del consiglio. Chiedo gentilmente ai consiglieri di riprendere le proprie postazioni. E il segretario e il segretario di verificare il numero legale. Grazie.
Devo rifare la prima. Allora, riprende alle 1:21:10. Paliotta presente, Agaro assente, Ascani presente, Asciutto presente, Caggiola presente, Cerbo assente, Ciampa assente, Crimaldi assente, D'Alessio presente, Fagnoli presente, Fierli presente, Grando presente, Lotto presente, Palermo presente, Pengi assente, Ruscito presente, Latini presente, la seduta legale. Siamo 12.
Grazie segretario, la proposta dell'amministrazione a seguito di capogruppo è quello di modificare l'ordine del giorno nella... praticamente posticipare ad una sessione di consiglio comunale ad uso esclusivo per l'esame delle contribuzioni e osservazioni presentate sulla variante generale PRG generale, osservazioni dal 31 al 60 di 455, quindi anticipare gli altri due punti che sono la legge regionale 22 del 97, quindi il programma integrato di interventi per la riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano in via delle Magnolie, ex campo sportivo, società Piazza Grande SRL adozione, e il punto numero 3, lottizzazione consorzio Cerreo, atto ricognitivo e di indirizzo. Pertanto sottopongo al voto del Consiglio Comunale, la modifica dell'ordine del giorno e quindi l'anticipazione dei punti 2 e 3 e di posticipare l'esame delle contraddizioni alle osservazioni in una seduta dedicata esclusivamente a questo, da determinare alla prossima conferenza dei capogruppo. Chi è favorevole a modificare l'ordine del giorno così come da me illustrato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 favorevoli, l'ordine del giorno è modificato come da me anticipato. E quindi adesso passiamo al punto 2, che è la legge regionale 22 del 97, programma integrato di interventi per la riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano in via delle Magnolie, ex campo sportivo, società Piazza Grande SRL, adozione. Lascio la parola al sindaco. Prego. Mi scuso, consigliere Grando, quindi rifaccio la votazione, perché giustamente l'ho sospesa, soltanto i favorevoli allo spostamento, alla modifica dell'ordine del giorno, e poi non ho proseguito, e quindi chiedo venia e rifacciamo la votazione, per giustamente, come ha osservato, io ho elaborato per semplicità, ma è giusto quello che ha detto lei, quindi chiedo venia e ripropongo al voto del Consiglio la modifica dell'ordine del giorno così come l'avevo già impostato. Quindi chi è favorevole alla modifica dell'ordine del giorno così come da me anticipato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 favorevoli, 9 favorevoli, quanti contrari?
4, 6.
Allora, i consiglieri favorevoli gentilmente si accomodassero, anche se non si dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli, come prima. E quanti contrari? Nessun contrario. Quanti astenuti? 3 astenuti. Il consiglio e l'ordine del giorno del Consiglio Comunale è modificato come da me anticipato. E quindi andiamo alla discussione dei punti. Quindi anticipiamo la discussione dei punti 2 e 3. E quindi partiamo con il punto numero 2, che è la legge regionale 2297, programma integrato di interventi per la riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano in via delle Magnole, ex campo sportivo, società Piazza Grande SRL, adozione. Introduce e relaziona il sindaco. Prego, sindaco.
Grazie. Allora, giunge all'esame del Consiglio Comunale questa sera per l'adozione, che come molti sanno è un atto propedeutico ad una fase successiva che poi è fatta di vari passaggi, giunge all'esame la proposta di recupero, di urbanizzazione di una zona attualmente destinata a campo di calcio. Lo è destinato al campo di calcio dal 1950, forse anche un pochino prima, da quando cioè la Dispoli finiva di fatto alla ferrovia, e quindi pensare di realizzare un campo di calcio per la città significava pure pensarlo all'esterno, diciamo, comunque ai margini del centro abitato. Questo progetto è uno dei progetti dei piani integrati presentati all'amministrazione comunale, che partendo da molte considerazioni, ma diciamo cerco di stare a quelle più semplici ed evidenti, ha fatto un bando partiva da questi presupposti. In questa città, soprattutto negli anni che vanno dal 50 al 70, ci sono stati sviluppi in zone, pensiamo tutti alla zona che sta tra via Kennedy e via del Mare, oppure la stessa zona del campo sportivo. Ci sono stati sviluppi urbani senza alcuna destinazione a spazi pubblici, fossero essi anche soltanto parcheggi o soltanto giardini. Allora, adesso diciamo, non sta qui questa sera, non è il caso di fare l'analisi del perché allora è accaduto questo, possiamo anche soltanto ricordare che la legge urbanistica che impone i piani regolatori è soltanto del 68, che prima del 68 i comuni facevano un po' come veniva nelle singole realtà. Le realtà vicino Roma, quando ci fu la fase del boom economico, videro un grande sviluppo edilizio in una fase nella quale non c'era alcun obbligo per i costruttori di fare servizi, cioè si poteva chiedere la concessione, edificare, e non c'era nemmeno addirittura quella che oggi si chiama la Bucarossi, e a quel punto, una volta finita l'edificazione dell'abitato, il costruttore poteva anche scomparire, diciamo, dalla scena e lasciare quartieri, zone della città in questa situazione. Quindi, da una parte l'esigenza di recuperare spazi in parti della città dove questo è possibile, faccio sempre l'esempio di via Kennedy e via del Mare, perché lì francamente ci vorrebbe un miracolo per trovare gli spazi pubblici. Quindi, dove questo è possibile, delle opere di recupero, di riurbanizzazione, di inserimento di servizi, il Comune ha stimolato la presentazione di piani integrati partendo da questo principio, che ci sono zone dove è necessario sviluppare servizi. L'altro fatto, che è venuto piano piano poi di fatto a sconvolgere tutti i piani dei comuni, è che ormai i finanziamenti regionali e provinciali, che molto spesso risolvevano i problemi, basti pensare per quanto ci riguarda i due ponti sui due fiumi che ci il Vaccino e il Sanguinara sono finanziamenti della provincia, il parcheggio di scambio alla stazione è ugualmente della provincia, ma ormai è chiaro, e ci è stato detto chiaramente, che né la regione né l'area metropolitana, il comune metropolitano, ormai possono sostenere finanziamenti per i comuni. Quindi, da una parte l'esigenza di fare opere pubbliche, dall'altro la mancanza di finanziamenti sovracomunali, se vogliamo dire così, e anche l'impossibilità di prendere mutui, l'altra tagliola, diciamo, che di fatto oggi hanno gli enti locali, il fatto che tutti i comuni hanno raggiunto la percentuale di mutui possibile e quindi non riescono più a finanziare le opere pubbliche attraverso mutui. Allora, il Comune ha cercato di dare organicità a queste esigenze, quindi approvando un documento di sintesi, approvato a settembre del 2013, denominato la Dispoli Città dei Servizi, ha fatto un bando di interesse, cioè per vedere se c'erano imprese che erano interessate a realizzare opere pubbliche, e di fatto sono arrivati una serie di progetti. Quello che noi abbiamo questa sera riguarda appunto l'attuale campo sportivo. Vado
alla sintesi, diciamo, ai numeri, poi l'architetto Vassalini potrà essere ancora più chiaro per quanto riguarda appunto le cifre. La proposta che è giunta al Comune prevede intanto che più della metà delle aree diventino di uso pubblico, una parte di proprietà pubblica, la piazza e parte dei parcheggi, proprietà pubblica. I parcheggi sono di uso pubblico più una serie di vie, quindi di fatto il 55% di quell'area diventa di uso pubblico, e anche laddove è di proprietà privata deve essere aperta al pubblico, e anzi questo fatto fa sì che la pulizia, la manutenzione dei parcheggi che sono privati ma di uso pubblico compete alla struttura commerciale. Quindi intanto il 55% dell'area passa ad uso pubblico, di questo 55% ci sono 200 posti auto, che è l'equivalente del parcheggio di scambio della provincia, c'è una piazza di 3.700 metri, che è più grande diciamo dell'attuale piazza Rossellini, c'è 2.7 e c'è l'esplicito divieto di recintare alcunché, cioè sia le cubature per 158 abitanti si potranno insediare, sia la parte commerciale non potranno recintare alcuno spazio, quindi di fatto tutta l'area che adesso è recintata dal campo, dal muro, sarà totalmente aperta, tranne chiaramente le abitazioni e il commerciale. Questi sono i dati essenziali. Oltre a questo, chi ha proposto l'intervento si impegna a fare un'altra cosa molto importante, che è la realizzazione del secondo campo di calcio in località Piane di Vaccina, vicino allo stadio che si sta realizzando. E questo perché? Perché chiaramente una squadra di calcio o squadre di calcio che affrontano campionati ampi e che hanno iscritti a centinaia, ci sono società di calcio della Dispoli che hanno 300 iscritti, perché quando qualcuno pensa al calcio penso che ci sia una squadra di 11 giocatori e un presidente e un allenatore, in realtà sono realtà che coinvolgono centinaia e centinaia di ragazzi in questa attività. Quindi lo stadio che sarà costruito servirà fondamentalmente ai campionati e ad alcune squadre, scusate, ma è evidente che serve anche un secondo campo per gli allenamenti e per tutte le altre attività. Quindi, riepilogando, il proponente si propone di realizzare una parte commerciale, una parte abitativa per 158 persone, e queste persone debbono avere il loro posto auto personale, quindi non utilizzeranno i posti auto che sono a disposizione, e poi la piazza e questi parcheggi, e oltre a questo il campo di calcio per una spesa di circa 600 milioni. Ora, come ci si pone di fronte a una proposta di questo tipo? Si può dire: a noi non interessa e quindi la zona può rimanere lo stesso, oppure la stessa che è, oppure, come qualcuno ha fatto, dire: ma perché non la fa il Comune questa cosa? Ora, probabilmente tutti noi vorremmo la stessa cosa. Facciamo un po' il conto di quanto servirebbe perché il Comune riuscisse a realizzare quest'opera. Allora, costo dell'esproprio. Il costo dell'esproprio ormai è assodato in sentenze che si sono ripetute in tutta Italia, è il costo di mercato, indipendentemente dalla destinazione dell'area, cioè si valuta dove sta il terreno, in questo caso tra l'altro quest'area è una cosiddetta area bianca, non ha più destinazione perché sono scaduti i termini del vincolo, ma comunque a parte questo aspetto, qualsiasi destinazione abbia l'area, siamo intorno ai 160 euro e questa è una stima anche bassa, perché una sentenza che ha riguardato questo territorio in una zona molto periferica, quasi vicino all'Aurelia, è arrivata a questi valori e stavamo vicino all'Aurelia in una zona molto periferica. Immaginate il costo di mercato di un'area che sta praticamente al centro della città. 160 euro per 14.000 metri quadri e oltre sono 2.343.000 di esproprio. Ricordo a chi nelle sue dichiarazioni si vanta di non aver mai fatto amministrazione, non aver mai fatto politica, che per fare un esproprio bisogna avere il progetto e i soldi del progetto, perché altrimenti non esiste l'esproprio per dire io intanto esproprio il terreno e poi vediamo quando avrò i soldi. Questo lo ricordo perché così tutti quanti magari ci ripassiamo un po' le cose. Quindi nel momento in cui il comune volesse intervenire deve avere i soldi dell'esproprio e del progetto. Progetto, allora diciamo che in quell'area si potrebbe fare una grande piazza, come verrà fatta, si potrebbe fare un parcheggio, come verrà fatto, si potrebbe fare il verde attrezzato, altro, la media, la piazza costa più di 100 euro al metro quadro, il parcheggio potrebbe costare un po' di meno, il verde leggermente di meno, di più, alla fine facciamo una media di 100 euro a metro quadro per fare non solo le cose che ho detto in superficie, ma la rete di deflusso delle acque, l'illuminazione, le attrezzature, tutto quello che serve per fare un'area, diciamo, che abbia una sua dignità. 100 metri quadri moltiplicati sempre i soliti 14.000, 100 euro scusate, al metro quadro, danno una cifra di 1.460.000, visto che siamo a 100 per 14.000. Poi il campo di, se vogliamo togliere da lì il campo di calcio, dobbiamo fare anche il secondo campo di calcio da un'altra parte, a meno che noi possiamo anche dire ma a noi non ci interessa che si giochi a pallone in questa città, no, che ci interessa, ma in realtà mi sembra che nessuno vuole ostacolare le attività delle nostre squadre di calcio. Il campo di calcio costa intorno ai 770.000 euro, con spogliatoi e tutto quanto, siamo arrivati a un totale di 4.583.000. Quindi il comune per attivare questa operazione deve avere 4.583.000, ripeto, li deve avere, deve dimostrare di averli, non deve dire io voglio fare quest'opera, poi vediamo un po' per volta, piano piano li troverò. Ora, non credo che debbo fare molte riflessioni sul fatto che queste somme sono al di fuori della portata di un comune della nostra grandezza, e se oppure ci fossero a disposizione, penso che questo Consiglio Comunale darebbe come priorità la rete stradale, ad esempio, di questa città, o l'illuminazione di questa città, se avessimo 4.583.000, perché mi sembra che di urgenze ce ne siano tante. Allora, qualcuno dice, vabbè, ma facciamo un po' di risparmi. Ora, a parte che il bilancio del Comune di Ladispoli in 4 anni è calato di 3 milioni, ripeto, è calato di 3 milioni, i risparmi li abbiamo fatti abbondantemente, cominciando dal risparmio dell'indennità del sindaco, che in 100 mesi, ogni mese il Comune ha risparmiato 1.400 euro. Invito chi abbia, insomma, voglia di fare un po' il conto di quanto ha risparmiato il Comune dell'indennità del sindaco ridotta al 50% e della riduzione anche degli altri. Noi abbiamo risparmiato comunque 3 milioni in 3 anni. Ora, io voglio essere molto rispettoso delle argomentazioni altrui e quindi queste cose che dirò, questi errori così clamorosi che dirò, non ci farò nessuna considerazione, voglio soltanto dire a chi li ha scritti che non rispondono a realtà. Quando ci si invita a ridurre la spesa, ci siamo persi, eccola qua, allora 80.000 euro l'anno di affitto per l'attuale sede dei vigili urbani, portiamoli da un'altra parte, magari qualcuno ci direbbe dove l'hanno portati. Noi ci stiamo pensando, tra 2 anni avremo una stazione per i vigili urbani, ce li porteremo. Oggi siamo stati costretti a non tenerli qui sotto da un ultimatum dell'ASL che ha detto qui non potevano stare per problemi proprio di rispetto dei contratti di lavoro. Leggo che potremmo risparmiare la spesa di 30.000 euro per l'acquisto di carciofi da un noto produttore locale. Io questo veramente non so proprio da dove sia venuta fuori, 30.000 euro di carciofi da un noto produttore locale. Io ho telefonato alla Proco, abbiamo speso 80 euro quest'anno, 80 euro per regalare qualche mazzo di carciofi a chi veniva da Roma, 80.000 euro. Ripeto, 80 euro rispetto a 30.000. 120.000 euro della segreteria del sindaco. Nella segreteria del sindaco lavorano 2 persone al 50%. Sfido a trovare la segreteria di un sindaco di una città di 40.000 abitanti che ha 2 persone al 50% di stipendio. Le altre che qui c'è scritto che è ambientato il sindaco, stanno a rafforzare tutti gli uffici che non riescono ad andare avanti, da quello della pubblica istruzione a quello della cultura, a quello dell'igiene urbana. Le altre persone stanno a lavorare in altri uffici. Nella mia stanza, vicino alla mia stanza, ci sono due segretarie al 50%. Trovate un'altra città in Italia, noi siamo più grandi di Aosta. Andate a vedere la segreteria del sindaco di Aosta, quello che ha. Quindi è vero che alla fine si dice, ci teniamo a precisare che taluni costi elencati nel comunicato potrebbero essere esatti, però magari era meglio dirlo all'inizio, perché così chi leggeva qui non lo capiva subito che non erano esatti queste cifre. Come non è esatto quello di dire che in un comune amministrato dal Movimento 5 Stelle, il comune di Pomezia, ha ereditato un debito di 200 milioni di euro e in soli 2 anni è riuscito a passare un attivo di 4 milioni. Io non so chi abbia dato questa notizia, ma non c'è bisogno di essere amministratori per sapere che un comune di Pomezia, se avesse 200 milioni di debiti, sarebbe già fallito da un sacco di tempo. Forse si parlava dei residui attivi e passivi, e nel comune di Pomezia, premetto che non voglio dare giudizi su nessun altro comune, su nessun altro sindaco, perché ogni comune ha la sua storia, ogni comune ha i suoi problemi. Molti sindaci si trovano problemi che vengono dal passato, quindi io ho il massimo rispetto, figuratevi se un sindaco si mette a giudicare altri sindaci, non me lo permetterei mai questo, perché ogni comune ha la sua storia, poi soprattutto i sindaci che magari lo fanno da poco tempo, ma nel comune di Pomezia ovviamente per vecchie storie la delibera del gennaio 2015 ha accertato residui passivi per 115 milioni. Ripeto, di chi sia colpa non sta a me di decidere, probabilmente non di chi amministra adesso, però questa è la situazione. E quindi, quando si dice basta risparmiare un po', come abbiamo visto, insomma, le cose potremmo anche andare avanti su altri aspetti, ma non, certo non si può, basandosi su queste cifre, arrivare a 4.583 per fare un'altra scelta. Allora, detto questo, noi, ripeto, che il campo sportivo debba essere spostato da lì, lo diciamo da 15 anni, del porto magari lo diciamo da 50 anni, che il campo sportivo deve essere spostato da lì, lo diciamo da 15 anni. Tenete conto che i campionati attualmente delle squadre di calcio della Dispoli vengono fatti sempre borderline, nel senso che c'è sempre il rischio che se salgono di categoria non possono più giocare in questi campi, e comunque al di là del fatto del gioco, io voglio entrare adesso nel discorso della vivibilità, ma veramente c'è qualcuno che abita al campo sportivo e pensa che quello sia un quartiere tranquillo che sta bene così? Ma veramente pensate quello? C'è qualcuno che pensa questa cosa? Il campo sportivo è un quartiere che è soffocato, è chiuso da due cose, da due fatti oggettivi, diciamo. Uno, la marea di macchine che arrivano alla stazione, dei pendolari. Secondo, c'è un muro che recinta 1,5 ettari, che risale a 60 anni fa. E quel muro è la chiusura, soffoca tutto, completamente il quartiere. Quindi, detto questo, noi riteniamo che quel quartiere non possa rimanere in questo modo, non possa aspettare 10 anni perché magari il comune miracolosamente trovi questi soldi in futuro, soprattutto quella chiesa non merita quel muro che sta lì davanti, magari quell'amianto che sta anche un pochino più avanti, sempre in quell'ambito, e meriti appunto una piazza, meriti un parcheggio di 200 auto. Questa è la nostra opinione, noi rispettiamo quella degli altri, saremmo contenti che fosse rispettata la nostra. Leggo qui la ditta Pagliotta e C, questo è il rispetto che si ha per gli altri. Io lavoro da 41 anni, continuo a lavorare, ho solo casa mia e non sono una ditta, sono un professionista che nella sua vita continua a lavorare e ha fatto solo casa sua. Sentirmi dire queste cose da persone che conosco e hanno 10 appartamenti o 8 negozi, sarebbe il caso che magari ci stessimo un pochino più attenti a queste cose. Sento parlare di cementificazione, ma guardate, quando una parola viene continuamente usata, riusata, riusata, perde il significato. Noi siamo passati negli ultimi 6 anni, da 3,5 milioni l'anno di bucalossi, sapete a quanto? A 300.000 euro. 300.000 euro significa che si fanno le manutenzioni e c'è un cantiere l'anno, e questa è la cementificazione della città. Cioè in 6 anni è praticamente sparita l'edilizia privata, è proprio sparita, perché c'è un cantiere, c'è un cantiere ogni tanto e questa è la cementificazione. Io voglio ricordare a chi si potrebbe chiamare il fronte del no, vi ricordate quando parlavamo del faro? Il faro no, e non bisognava farla questa cosa, non bisognava farla, non bisognava farla, nessuno ha detto dove si potevano prendere i 2,5 milioni per comprare il terreno e gli altri 2 milioni per fare le opere, nessuno l'ha ancora detto. E poi parlate un pochettino, magari parliamo un pochettino, io vorrei che il pubblico non parlasse, se possibile. No, non ce l'ho io il microfono, non ce l'ho io. Io magari proverei a parlare un pochino di più con quelli che abitano intorno alla zona del faro, eh? Visto che siamo alla Dispoli, ci capita di parlare con quelli che stanno nella zona del faro. Detto questo, la stessa cosa all'ingresso del paese, quando si è realizzato il fast food, cementificazione, nessuno aveva notato che c'era un capannone di 3.000 metri quadri di amianto, però per 15 anni quella cosa è stata bene tranquilla così, adesso quella è cementificazione, prima c'era un capannone di 3.000 metri quadri di amianto. Comunque, si può pensare che la città possa rimanere così, in questo modo, si può pensare che invece possa cambiare. Il Consiglio Comunale è libero di affrontare questi temi discutendoli. Ricordo che anche qui non è vero quello che ha detto qualcuno, che questa è la votazione definitiva, questa è la votazione, la discussione di apertura di una fase che la legge prevede essere l'adozione, la pubblicazione, i 60 giorni, a questo aggiungeremo anche una consultazione dei cittadini del quartiere Campo Sportivo, così sentiamo direttamente da loro quello che ne pensano. Per quanto mi riguarda, io seguirò molto attentamente quello che sarà l'opinione di questo quartiere e questo è, va rispettata anche l'idea di chi la pensa diversamente. E mi sembra che il passato ha dimostrato, prima ho fatto due esempi, quello del faro e l'altro, che non è vero che poi chi alzava più la voce aveva ragione. Io voglio ricordare che quando abbiamo iniziato a fare, poi tra l'altro una città strana, in cui c'erano già una decina di rotatorie sparse nella città, ce ne stanno tre a Miami, ce ne stanno tre alla Cerevedos, c'è quella di via Flavia, quando abbiamo iniziato a fare altre rotatorie, per esempio quella di Ancona di Odescalchi, è successa una rivoluzione, poi alla seconda, alla terza addirittura si era creato un sito dove 1.000 persone avevano aderito, mille persone contro le rotatorie. Ma dove sono finite queste 1.000 persone? Io non ho più trovato uno che abbia detto sì, effettivamente avevamo sbagliato allora, eravamo partiti male. Oppure vogliamo ricordare le strisce blu a Via l'Italia, all'inizio sembrava che avessimo ucciso qualcuno, adesso penso che nessuno le voglia più toccare. Fermo restando che i rotatori e strisce blu stanno in tutti i comuni d'Italia, stanno in tutta Europa, e detto questo, allora ogni tanto bisogna pure avere un po' di modestia, di pensare che si ha un'opinione, si può anche riflettere sulle opinioni degli altri, si può anche cercare di capire perché gli altri fanno altre proposte, e poi magari aspettare un po' di tempo e vedere se quello che pensavamo è vero o non è vero, era vero o non era vero. Io personalmente ritengo spesso che le decisioni che prendiamo e che qualche volta devo prendere da solo, ho molti dubbi nel prenderle, non ho mai le certezze assolute. Chi decide, quando decide da solo, è giusto che abbia dei dubbi e che poi decida, poi magari dopo un po' di tempo quel dubbio si capisce che se era vero o non vero. Ad esempio, io ritengo che abbiamo sempre indovinato quando abbiamo fatto le cose. Vogliamo dire che chi ci ha criticato per la struttura che abbiamo fatto lì all'entrata di via Marina di Palo è stato un errore? Sì, è stato un errore. Magari dopo una fase, io ho detto aspettiamo un po' di tempo per capire se poi... è stato un errore probabilmente. È stato un errore mettere la cabina dei vigili per i vigili a Piazza Domitilla, visto che non sono mai riuscito a farci stare i vigili dentro. Si fanno anche degli errori. E quindi bisogna avere anche la capacità poi di rifletterci sopra, però vi assicuro che tante volte si prendono decisioni e sembra che il mondo sia contro e molto spesso non siamo nemmeno difesi da coloro, c'è tutto un mondo che tiene alle isole pedonali, che tiene alla sicurezza stradale, a me meraviglia come questo mondo sta in silenzio, ma voi sapete che le rotatorie hanno fatto quasi, sapete, lo sappiamo tutti quanti, viviamo in questa città, hanno fatto quasi scomparire gli incidenti in ogni incrocio. gli incroci di via Paolo Laziale, gli incroci sull'Aurelia, gli incroci della Sette Venepalo, non ci sono più incidenti a meno che l'ubriaco passi sopra la rotatoria, succede questo, vanno a prendere i paletti sopra la rotatoria perché sono ubriachi. Beh, ma questo popolo che sta così attento, che dovrebbe essere la maggioranza alla sicurezza stradale, ma perché non dà sostegno alle amministrazioni quando mettono magari i segnalatori di velocità, quando fanno delle cose che però siamo inondati da critiche, da messaggi, da insulti, tutto quanto. Allora io invito la città a ragionare su questa proposta, a ragionare, cioè a capire anche le motivazioni degli altri. E ripeto, e poi avremo tutta la fase di confronto con la città, confronto con il quartiere e poi torneremo in consiglio comunale e vedremo. Io quello che dico, se qualcuno dice facciamoci un parco, una piazza, mi sono meravigliato che c'è scritto perché non facciamo anche magari un parcheggio sotterraneo. Certo, se siamo un po' ai sogni, diciamoli tutti fino in fondo, poi però dovremmo dire, chi amministra dovrebbe dire, dove prende i soldi per fare quello che chiede. E allora a questo punto, ripeto, io non sono voluto andare avanti prima, ma insomma, se si pensa che facciamo le opere al campo sportivo risparmiando su 30.000 euro di carciofi, la saga del carciofo, non abbiamo preso la strada giusta. Apriamo la discussione del Consiglio Comunale e chiedo ai consiglieri comunali di iscriversi ai primi interventi. Prego, consigliere Latini.
Grazie, buonasera a tutti. Dopo le decisioni del sindaco, io devo fare una domanda a Pastorini, se è possibile, magari col caldo di poter andare pure fuori fase. Ma oltre a quello che ha citato il sindaco, c'è anche possibilità di un incasso della Bucalossi, no? E una parte di questa Bucalossi potrebbe essere utilizzata per fare il sottopasso al cavalcavia per collegare i due parcheggi di scambio che stanno vicino alla stazione? Aspetta, scrivo io.
Dicevo, chiaramente le economie possono essere destinate ad altri interventi, insomma, sono fondi che il Comune incassa.
Sì, io mi ero dimenticato di dire questa cosa. Se si realizzano anche le strutture commerciali o altro, ci sono delle somme di Bucalossi, 300.000 di queste somme delle Bucalossi introitate, l'amministrazione, se questo progetto va in porto, le destina a fare il sottopasso di collegamento tra il parcheggio di scambio della provincia e la stazione.
Grazie, non ho altre domande.
Grazie consigliere Latini, altri interventi? Prego consigliere Granno.
Grazie presidente. L'intervento del sindaco è stato molto esaustivo in tutti gli aspetti, diciamo che per quanto riguarda la parte tecnica riguardo l'esproprio, la progettazione, la realizzazione non posso dargli torto perché questo è un dato di fatto. Chiaro che l'amministrazione in questo momento, lo dico con onestà intellettuale che credo di aver sempre dimostrato in quest'Aula, nonostante essere stato sempre critico su molte cose, in questo caso non so quante amministrazioni in Italia potrebbero permettersi il lusso di spendere 4 milioni e mezzo circa per realizzare poi alla fine una piazza e un verde, perché parliamo di opere 4 milioni e mezzo a opere base, una piazza e un verde senza strutture. Naturalmente questo non è il caso del Comune di Ladispoli, che non ha naturalmente a disposizione queste somme. Ora, questo programma integrato, questo progetto ha attirato su di sé naturalmente l'opinione pubblica, no? Che si è spaccata. La presenza di queste persone questa sera di certo non è dovuta al fatto che abbiamo votato due debiti fuori bilancio o che parleremo delle osservazioni al piano regolatore, perché l'altra volta eravamo solo noi. Sono tutti qui per questo, perché è un argomento molto sentito, perché giustamente le associazioni anche ambientaliste hanno da sempre manifestato, come in questo caso, la loro contrarietà al fatto che vengano realizzate ulteriori strutture in cemento all'interno della città. È chiaro che vorrebbero, come vorremmo noi, che venisse realizzato dell'altro. E E anche le forze politiche all'interno hanno cominciato un dibattito che in alcuni casi sta ancora continuando, anche all'interno del PD, mi permetto di dirlo senza insomma fare nessun tipo di polemica, c'è stato un dibattito anche pubblicamente sui social network, si è letto di vari esponenti che parlavano di questa vicenda con posizioni anche diverse e anche ripercorrendo quello che era stata la storia insomma di tutta la vicenda che c'è stata, a partire da quando la società, la Rispoli Calcio, ha ricevuto in donazione questo terreno affinché appunto potesse continuare l'attività sportiva, e quindi è anche comprensibile che ci sia chi oggi dubiti della bontà di questa operazione, perché come c'è chi invece ne elogia diciamo così, la bontà, c'è chi dice ma perché dobbiamo costruire un altro oppure permettere la costruzione di un altro centro commerciale, di altre residenze, di un altro centro commerciale quando oggi c'è una crisi paurosa, di altre residenze quando ci sono molte case sfitte, cantieri completati e case ancora da vendere. È un po' un controsenso, no? Io oggi, lo dico senza offendere nessuno, mi prendetela un po' per tra virgolette questa espressione, io oggi reputo quasi un pazzo chi crede di poter fare un investimento di 14 milioni di euro, leggetevi le carte, 14 milioni di euro oggi con la crisi del mercato immobiliare più veramente massacrante degli ultimi anni, e chi è del settore lo sa, ma non serve essere del settore, io lo reputo un pazzo, ma nel senso buono, ma cioè, quasi al limite insomma di non farsi bene i conti, perché oggi è veramente difficile vendere le case. Quindi in questo momento è chiaro che se un'amministrazione vuole realizzare un qualcosa, vista l'impossibilità di accendere mutui, vista la scarsità di soldi nelle casse comunali, deve andare a trattare con i privati che possono mettere a disposizione dei terreni e compensare questa cubatura con opere. Questa è una scelta che l'amministrazione può fare, come è già stato fatto in passato. Io nel mio piccolo ho cercato di, per quanto io abbia una mia opinione naturalmente, ho cercato di capire quale fosse, con le mie conoscenze dirette degli abitanti di quel quartiere, l'opinione appunto di chi ci vive, perché ho fatto questo tipo di considerazione. Allora lì c'è, è vero, un campo di calcio dove anche il sottoscritto ha cominciato a giocare quando era bambino, a cui molti di noi siamo legati appunto per una questione affettiva e sentimentale, chiunque alla Rispoli ha cominciato a giocare a calcio lì. Ma effettivamente di fronte al campo di calcio c'è la chiesa, dove molte volte si c'erano delle funzioni molto affollate, dove è capitato purtroppo anche a me di andare a partecipare anche per esempio a un funerale, e nel frattempo c'era una partita, e durante la funzione si sentiva più gli urli e le parolacce a volte dei maleducati che il prete che parlava, e questo purtroppo è andato di fatto. È vero che lì c'è una situazione anche estetica di quel muro di cemento, di blocchetti che sta là da 50 anni. È vero che quel territorio, quella zona in particolare, avrebbe bisogno di qualche parcheggio in più perché c'è la stazione vicino. È tutto vero, però io, contattando le persone che conosco che abitano in quella zona, ho ricevuto sia risposte favorevoli che risposte contrarie. Questo è sinonimo del fatto che difficilmente si arriverà a una decisione unanime. Però io chiedo, sindaco, questo: lei ha detto prima di volere, e anche il suo segretario, il segretario del Partito Democratico, che è il partito che ha maggiori rappresentanti in Consiglio Comunale, ha detto lei anche in un comunicato stampa che intenderà indire, possiamo definirlo un referendum all'interno della zona. Ora, non dico che bisogna estenderlo a tutta la città, perché comunque sia un intervento sì che riguarda il Cerreto, ma comunque sia la città nel suo insieme. Io credo che sarebbe stato meglio farlo prima, questo passaggio referendario, chiamiamolo così, all'interno del quartiere, anche per poter dare a noi consiglieri comunali maggiori, diciamo così, punti per poter riflettere, perché io ho alcune riserve, ho alcune perplessità su quest'opera. È chiaro che farebbe comodo oggi che qualcuno venisse e ci portasse 775 mila euro e ci completiamo il campo di calcio, ci realizza una piazza e 200 parcheggi, sì, 250 parcheggi, e siamo tutti felici. Però è vero pure che i parcheggi che abbiamo di proprietà di fatto sono parcheggi che sono annessi all'area del commerciale, quindi è vero che sono di proprietà ma sono a uso. Sì sindaco, se guardi bene un attimo il progetto, i parcheggi che noi abbiamo non sono scorporati dagli altri parcheggi della cioè il progetto là sindaco, non è una critica, è bastava aprire il progetto. I parcheggi sono adiacenti alla piazza, ma sono comunque sia compresi nel parcheggio complessivo di 250 parcheggi che serve anche per... come no? Poi magari rispondi, prego.
Una parte dei parcheggi di proprietà pubblica e sono scorporati da quelli del centro commerciale. Una parte sono del centro commerciale ma sono come quelli dell'Eurospin che sta a Palazziale, cioè sono aperti, chiunque ci può andare, se leva adesso trova il parcheggio pieno di persone che non sono certo utenti di... e quindi sta a noi anche regolamentarli, quindi sono aperti in parte proprietà pubblica, in parte proprietà privata, ma anche quelli di proprietà privata dovranno rimanere sempre aperti. È chiaro, scusi, 10 secondi, è chiaro che sarà interesse anche della collettività del quartiere regolamentarli, non so, con una sosta oraria, adesso vedremo, perché altrimenti si rischia che diventi il parcheggio fisso di chi va via e lascia il quartiere sempre in difficoltà, però l'uso sarà pubblico.
Sì, dicevo quindi, riprendo da dove diciamo, ero rimasto... Quindi ho delle perplessità sulla realizzazione in sé, cioè innanzitutto il discorso dei parcheggi che sì sono di proprietà pubblica, ma considerate questo quadrato come l'area intera dei parcheggi, una porzione è pubblica, ma comunque sia è collegata al resto dei parcheggi che quindi sì è a uso pubblico, ma è a uso anche del commerciale, a uso dei residenti, quindi qualora fosse che si arrivasse all'edificazione, ben venga quello che ha detto il sindaco del regolamentare in modo che non sia vanificato il bene, diciamo così, almeno quel fatto di pubblica utilità, che i parcheggi sono sia a uso pubblico magari della chiesa della domenica mattina piuttosto del fatto che non so come ci sono delle funzioni religiose, e poi il parcheggio che tutti diciamo vabbè però abbiamo realizzato un parcheggio pubblico, poi il pubblico invece rimane nullo. Il fatto della viabilità che potrebbe, ma io sono sicuro che lo sarà, potrebbe avere delle ripercussioni negative, perché lì a servizio diciamo, di quel quartiere, in quello specifico punto c'è una piccola rotatoria e una stradina molto stretta che costeggia il campo di calcio, quindi anche la viabilità potrebbe avere delle difficoltà, nonché l'impatto anche diciamo, visivo di questo blocco di commerciale di circa 3.000 metri cubi, praticamente fronte strada. Quindi io non voglio fare un discorso... delle polemiche che sono state avanzate su discorsi di parentela o altro, perché io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma è chiaro che se uno ha un parente che fa il costruttore non è che deve essere allora escluso a vita dalla pubblica amministrazione o da poter fare proposta alla pubblica amministrazione, e dire che se questo avviene c'è un qualcosa di poco chiaro non è vero, perché vorrebbe dire che anche noi, tutti noi qui siamo diciamo così complici di un qualcosa di poco chiaro, e se chi mi conosce sa che io non sono complice proprio di niente e di nessuno, voto quello che sento di votare e ne ravvedo l'utilità per la città. Detto questo sindaco, io dico, anche per poter dare a noi consiglieri comunali uno strumento in più per poter valutare, perché non fare prima un passaggio con appunto questa consultazione e poi tornare in consiglio comunale, perché altrimenti dovremmo fare il contrario, cioè se poi facciamo questo, chiamiamolo referendum, e la maggior parte dei cittadini dovesse in qualche modo dare un parere contrario, che facciamo? Torniamo in consiglio e revochiamo la delibera? No, solamente per capire, grazie.
Grazie consigliere Grande, il sindaco. Ma noi in consiglio comunale ci dovremmo tornare comunque, ripeto, noi iniziamo, anche perché chiamare i cittadini è una cosa... Vede, spesso le amministrazioni sono accusate di tenere le cose, i progetti nei cassetti, intanto noi leggiamo queste cose, da anni giacciono nei cassetti all'oscuro, nelle chiuse stanze. Allora, il progetto ecco, l'abbiamo portato fuori, la legge dice, si adotta, si pubblica, si raccolgono tutte le osservazioni, si aggiungono alle osservazioni anche le forme consultative che ho detto prima, e poi si ritorna in aula consigliare, e i consiglieri comunali sono liberi di votare contro o a favore senza che questo abbia nessuna ripercussione. Perché la legge, altrimenti la legge avrebbe detto si adotta, finisce lì. E poi anzi aggiungo che poi va in regione, cioè non è che è finita la cosa, è che noi dovremmo anche uscire da una fase nella quale l'Italia molto spesso ha pagato i prezzi, alla fine si sta fermi, cioè soltanto perché si ha paura di le critiche, oppure allora si sta fermi e non si fa né uno né l'altro. Allora mettiamo in moto la procedura. La procedura non ci obbliga, perché chi tornerà qui tra 4 mesi a votare, dico 4 mesi pensando ai 2 mesi, a tutto il resto, ma potrebbe essere 3, 4, 5, sarà libero di dire io ho valutato e accolgo ci saranno sicuramente osservazioni negative, accolgo l'osservazione negativa, lo può fare liberamente, cioè il consigliere comunale è libero di fare quello che vuole in quel momento, perché altrimenti la legge non consentirebbe questa fase.
Grazie sindaco, vicepresidente Asciutto, prego.
Grazie Presidente. Allora, io ritorno su alcune osservazioni portate avanti dal sindaco. A parte l'indirizzo che è stato dato a questo progetto come elemento di riqualificazione urbana, dico che è difficile oggi trovarsi di fronte a votare un peso urbanistico così, diciamo, incisivo nella nostra città, soprattutto perché si tende sempre a equilibrare il rapporto tra cubatura costruita e aree a servizi come verde, piazze, attrezzature sportive e quant'altro. È ovvio che il nostro comune si trova di fronte a difficoltà economiche e riqualificare alcuni poli urbani come punti centrali dei nostri quartieri diventa sempre più difficile per la causa di mancanze di risorse. Però è anche vero che ogni comune è alla ricerca di imprenditori che abbiano la capacità economica di investire e migliorare alcuni quartieri. Bisogna tenere presente che un programma integrato di intervento viene determinato su 3 obiettivi di base e non si possono applicare in tutte le casistiche, diciamo, ambientali in cui deve essere attuato. Ci sono 3 punti essenziali sul quale possono determinare alcune caratteristiche finché venga approvato, ma molto spesso questo dipende dall'indirizzo dell'amministrazione pubblica, cioè dagli uffici tecnici che danno l'impronta, arriva un imprenditore, dice guarda, io voglio realizzare questo intervento, però in cambio è ovvio che devo rientrare dell'investimento e quindi chiede sempre un peso urbanistico residenziale e in questo caso anche commerciale. Ma è anche vero che bisogna...